Correva l'anno, l'unico programma che vi farà viaggiare nel tempo. Vi porteremo indietro ai più grandi avvenimenti mondiali e sarete proprio voi a dare il via a questo show. I vostri ricordi saranno il punto di partenza per il nostro viaggio alla riscoperta dei fatti principali di quegli anni da voi citati. Politici? Culturali? Musicali, cinematografici o sportivi? Tutto quello che cercate lo troverete proprio qui. Correva l'anno e ben ritornati sulle frequenze di Radiofonica. Oggi siamo in compagnia di Tancredi.
Ciao.
E già cominciamo bene. Allora, che anno hai scelto per il tuo ricordo?
Allora, io ho scelto il 2006.
Il magico 2006.
Il magico 2006, oddio, magico. No, un bel ricordo soprattutto per gli italiani.
Appunto, noi siamo italiani.
A quanto pare.
Quindi è perfetto. Comunque, vabbè, ascoltiamo il tuo ricordo, di cosa ci parli?
Allora, vi parlo proprio del ricordo che è legato a quei mondiali, a quell'estate, e che io ho questo ricordo di un bambino di 13 anni, che si vede tutto il periodo dei mondiali più o meno a casa, con amici vari, e i miei genitori mi mandano in vacanza studio a 3 giorni dalla finale. Mi mandano a Malta.
No, vabbè.
Esatto, in una famiglia di inglesi, per fortuna, ci mancava solo fossero francesi.
Sarebbe stato il delirio.
E quindi eravamo 4 ragazzini, io ero il più grande, poi c'erano altri 3 ragazzini più piccoli di me, diciamo tra i 9 e i 13 anni, a casa di questi inglesi, l'Italia in finale. Il giorno della finale gli diciamo: noi vogliamo vedere la finale. Ci capiscono, e già era un successo perché l'inglese era veramente scarso, e ci portano in un pub inglese a vedere la partita. Ora, il pub inglese era più o meno la situazione dove il più giovane aveva 40-50 anni, credo, e poi c'era questo piccolo tavolino con questi 4 ragazzini italiani. L'altra cosa stranissima è che gli inglesi tifavano tutti Francia, non so perché, non riesco a ricordare per quale motivo tifassero tutti Francia. Fatto sta che fin dall'inizio cominciano a fischiare durante l'inno italiano, cominciano a ridere, a prendere in giro, così. Noi avevamo questa visione dell'essere in mezzo al fuoco nemico, bambini piccolissimi. E soprattutto mi ricordo questo inglese seduto al tavolo davanti a noi, c'era il megaschermo, ovviamente la partita al megaschermo, e questo inglese particolarmente filo francese. Cioè, lui proprio faceva un tifo esplicito, fortissimo, si girava, ci faceva i versacci, insomma, tutte queste cose. Tra l'altro, situazione di pareggio, insomma, una partita non tranquillissima, e poi arriva finalmente Zidane che dà la capocciata. Ecco, quando Zidane ha dato la capocciata,
capocciata più famosa della storia del calcio, forse.
La capocciata più famosa in assoluto, e noi non capivamo niente della telecronaca, che era in inglese. Capivamo a grandi linee quando diceva calcio d'angolo, poco più, cioè le parole del calcio inglese erano una cosa sconosciuta. Quindi non capiamo cosa sta succedendo. Vediamo un gran trambusto in campo e un gran trambusto nel pub, finché non vanno le immagini di Zidane che dà la capocciata. Ecco, io in quel momento sono saltato sul tavolo, propriamente, facendo gestacci, facendo il gesto dell'ombrello e insultando fortemente Zidane. E c'erano anche gli altri bambini che erano incazzati neri. Però era surreale perché eravamo gli unici bambini in un ambiente di quarantenni, cinquantenni, sessantenni. Questa famiglia dove eravamo ospiti erano due signori sessantenni, insomma. E tutto ciò con questo qua che ci guardava malissimo in cagnesco. Voi ve li immaginate un bambino sul tavolo che fa i gestacci, manda a fanculo, ripete tutte le quattro parolacce che conosce in inglese a rotazione. Insomma, un ricordo strano, molto particolare.
Ma ve la siete vista brutta?
Ma ce la siamo vista brutta. Si rendevano conto che eravamo bambini, però eravamo anche esagerati. Quindi ci guardavano molto male, ci dicevano dai adesso basta, siediti, sit down, tutte cose così. Insomma, sembrava una era molto surreale come situazione.
Senti, ma tu che sei più grande di me, no? tu sei vecchio, quanti,
un po' vecchio.
Quanti anni avevi nel 2006?
Avevo 13 anni, quindi 13 anni. Sì, ero un bambino che stava per entrare nel periodo teen, diciamo.
Io ne avevo 9 anni.
Tu eri giovane.
Io ero ancora molto giovane, sì. Beh, perché sono stati vinti a luglio i mondiali, quindi sì, ne avevo già 9. Perché
secondo me c'era uno degli altri bambini, ne aveva 9, era più piccolo. Mi ricordo che eravamo 3 più o meno di 13 anni, forse io ero il più grande, però ce n'era uno molto più piccolo che sì, potrebbe essere che ne avesse 9, forse 10 anche, perché comunque, mamma, diciamo, in teoria dovevano metterci abbastanza...
Mi stanno ripassando davanti le immagini di quella sera sul divano, sai, quando guardi la partita in famiglia, che sei bello cacciato, bello carico. Però. Mi stanno passando davanti le immagini. Comunque, vediamo come è andata a finire questa vicenda.
No, è andata a finire che poi lì, insomma, lo sviluppo della partita è stato che è continuata in maniera abbastanza agitata, ma dopo l'espulsione... Noi l'abbiamo vista più positiva e loro sono stati un po' più remissivi. Alla fine ai rigori abbiamo vinto, noi grandi festeggiamenti e la famiglia inglese ci ha portato via di corsa più o meno. Quindi i grandi festeggiamenti sono stati molto poco lì dentro al pub e poi siamo stati riportati a casa, stavamo sul terrazzo, mi ricordo che siamo stati tutta la sera sul terrazzo a festeggiare con i maltesi filo italiani, perché il maltese medio invece tifava più per gli italiani, che sfrecciavano con delle macchine super modificate, perché sono un po' tamarri i maltesi, e avevano queste macchine modificate e suonavano, insomma, festeggiavano anche molto i maltesi. E così è andata. Però è un bel ricordo, ho questo ricordo strano che è una via di mezzo tra la felicità e comunque un disagio del capire di essere molto fuori posto in quel momento.
Sì, direi molto fuori posto, l'avete rischiata. No, dai, vabbè, eravate dei bambini, alla fine sì, ci può anche stare. Anche
sì,
perché
sì,
la
capito.
Vostra nazionale, quindi...
credo tutto. Che abbiano compreso che eravamo solo bambini e non stavamo proprio lì a fare gli ultras.
Vabbè, quello sarebbe stato pazzesco, no, vabbè. Lì l'avreste rischiata probabilmente. Vabbè, allora questo era il tuo ricordo dell'anno 2006.
E quindi ora mandiamo una super canzone di quel periodo, Pump It dei Black Eyed Peas.
Niggas wanna hate on us, niggas be envious. I know why they hating on us, cause it's not so fabulous. I'ma be real honest, nobody got nothing on us. Cause we all on us, from London back down to the US. We rockin', it's contagious, monkey, but it's outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we different. We deppin' it, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it,
girl. Make sure you don't break it, girl.
Turn it up. Come on, baby, just pump it.
Live and direct rockin' the scene. Making on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on, don't stop. And keep me going, do it. Let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Dopo questo successone dell'anno 2006, senti, io non per essere pignola, però tu hai spoilerato ai nostri ascoltatori una cosa di cui andremo a parlare dopo.
Lo so.
Non si fanno queste cose.
Però non è colpa nostra se siamo italiani, è stata probabilmente una delle cose più importanti successe quell'anno.
Sì, su questo hai ragione, ma questo non va bene comunque, non si fanno gli spoiler.
Credo che molte persone abbiano ricordi legati a quella serata.
Io no, no, non è vero, sì, ce l'ho, non è vero assolutamente. Comunque, andiamo a parlare di quelli che sono stati gli eventi che hanno caratterizzato il 2006. Partiamo da gennaio. Il 3 gennaio che cosa è successo? È successo che Saddam Hussein, dopo essere stato condannato, dichiara di preferire la pena di morte per fucilazione. Che ansia!
Che ansia! No, è interessante come qualcuno dichiari come preferisce morire. Quella è stata una situazione molto strana, col senno del poi, ricordare quella guerra, come hanno trovato Saddam Hussein e poi come è stato un po' il processo, insomma.
Che poi lui è stato condannato e ha dichiarato di preferire la pena di morte per fucilazione il 3 gennaio, ma se non sbaglio è stato poi effettivamente ucciso il 30
dicembre. E lo hanno impiccato.
Esatto.
Non te lo ricordi tu il video dell'impiccagione di Saddam Hussein?
No, io
me
problema.
Lo ricordo, era abbastanza impressionante.
Sì.
Perché è andato su tutti i telegiornali e si vedeva che era fatto proprio con una telecamera scarsa, un cellulare forse, e c'erano tutti sotto a festeggiare, cioè, e si vede il cadavere praticamente da sotto che cade e la gente che festeggia, insomma. Una cosa abbastanza cruenta di quelle che magari le vedi sui film e non te l'aspetti, quando la vedi, che vedi che è un video di un'impiccagione reale, fa molta più impressione di un film, insomma.
Beh, quello sì, io ero piccolina, quindi non...
Te lo hanno risparmiato, però è andato veramente su tutti i telegiornali, io me lo ricordo, insomma...
Ma può essere che l'abbia anche visto in realtà, però...
Lo hai rimosso.
L'ho rimosso, probabilmente ero talmente spaventata da questa cosa che...
No, era veramente abbastanza cruenta come cosa, per quanto è un'impiccagione, per cui alla fine non si vede nulla se non di fatto lo scalciare, però è abbastanza cruenta e era fatto in modo da esserlo, insomma... Era un avvertimento anche, è stato usato anche molto a mezzo politico quell'esecuzione.
Beh, direi che come avvertimento, cioè, io ricorrerei ad altre cose come avvertimenti politici, ma vediamo, cioè ognuno fa come gli pare, io non mi voglio intromettere assolutamente, anche perché direi che la pena per impiccagione penso che sia una delle cose più brutte, nel senso... Almeno quando ti fucilano, no? Capito? È una cosa immediata. Però l'impiccagione penso sia la cosa più brutta. Comunque.
Beh, la storia dell'umanità di pene di morte cruente se ne è inventate tante. Eh? Se ne è inventate tante e non sono così convinto che l'impiccagione sia una delle peggiori. Me ne vengono in mente di peggiori.
Ad esempio?
Ma ad esempio quella che usava... che era in Spagna durante il franchismo, ti avvitavano praticamente la cervicale qui, qua dietro, che non si vede in radio cosa sto indicando.
Infatti,
però
in radio non si vede, ma io lo vedo.
Praticamente mettevano intorno al collo una grande vite e ti avvitavano spezzandoti il collo con una vite. Si chiamava la garrota, era molto cruento, ecco. Oppure...
Mi è scandalizzata, lo sai?
Lo so, però il mondo è molto più crudele di un'impiccagione a volte.
E questa ne è la prova, direi. Comunque, sempre nello stesso giorno, ovvero il 3 gennaio del 2006, sempre negli Stati Uniti, è crollata una miniera in Virginia, nella Virginia occidentale, scusate, mentre 12 minatori stavano lavorando, appunto. E le autorità in primis hanno rivelato che tutte queste persone si sarebbero salvate, mentre il giorno dopo si è scoperto che sono tutti morti nell'incidente.
Questa non me la ricordo, evidentemente no, era una di quelle notizie che non arrivavano di qua dall'oceano, o almeno non arrivavano così rapide e con importanza, però è un altro grande classico. Che all'inizio si spera di salvare quando ci sono le tragedie o addirittura si dice che si salverà per tenere tutti calmi e poi invece si scopre che non era così.
Anche perché voglio dire, ci sono 12 persone e gli crollano la miniera praticamente sulla testa, come fai a dire che sopravviveranno?
Infatti, a me viene in mente un evento dell'anno scorso, non so se si può dire, collegare...
Si può dire.
In questo programma che parla del 2006...
Non è spoiler!
L'anno scorso in Argentina è scomparso un sottomarino, non so se te la ricordi... È passato un anno proprio in questi giorni e all'inizio hanno detto sì, forse si sono solo spenti i motori, li troveremo. Sono andati avanti per una quindicina di giorni facendo delle ricerche, ma quando scompare a non so quanti chilometri di profondità, scompare un sottomarino,
è
improbabile trovare, infatti... Non, a un certo punto hanno smesso le ricerche perché hanno dato per scontato che fossero tutti morti e l'altro ieri hanno ritrovato il relitto non so a quanti chilometri di profondità, quindi dopo un anno sono sicuramente tutti morti anche lì.
Sì, direi sì. Beh, erano speranzosi però.
Erano speranzosi però è sempre questo legame che le autorità all'inizio provano a tenere... a mantenere la calma, diciamo, a dire adesso cerchiamo di risolvere la situazione, quando la situazione è molto molto più grave di quanto si possa risolvere.
Comunque, qualche mese più tardi, ovvero il 10 maggio, torniamo a parlare dell'Italia, o meglio, parliamo dell'Italia, perché il 10 maggio il senatore a vita Giorgio Napolitano, cosa è successo a Giorgio Napolitano?
È diventato Presidente della Repubblica.
Bene.
Giorgio Napolitano
al quarto scrutinio.
È stato il primo presidente che aveva, diciamo, la tessera del Partito Comunista. Per 60 anni non era mai successo di avere un presidente della Repubblica comunista. Giorgio Napolitano è sempre stato l'ala destra del Partito Comunista, quindi un moderato, un secondo alcuni filo americano, che per il Partito Comunista era, insomma, una cosa abbastanza rara. Però è stato sicuramente un cambiamento forte rispetto al passato.
Io di politica non me ne intendo, infatti per me stai parlando arabo, filo, americano, la destra, moderato, io non me ne intendo di politica, ma spesso ovviamente studiando anche adesso storia del giornalismo all'università, mi è capitato di imbattermi appunto nel Partito Comunista, e quindi è una cosa abbastanza storica, ma rimarrò sempre ignorante in materia.
Ma no, questo... Basta studiarla bene la storia per non essere più ignoranti in queste cose, perché in realtà sono cose che passano alla storia e quindi dopo si capiscono solo studiandole.
Sì, ma per quanto posso studiare la storia non mi sono mai interessata di politica e quindi sono rimasta ignorante.
Sì, però... io con i miei 13 anni me lo ricordo l'elezione, perché ero già abbastanza fissato in quel momento, e l'elezione di un Presidente della Repubblica è una cosa rara, avvenendo ogni 7 anni. Me la ricordo perché in fondo è la prima elezione che ho visto in televisione. E è lunga, quando vedi tutti che lasciano il bigliettino e poi leggono un nome alla volta. Il quarto scrutinio vuol dire che avevano votato 1000 persone per 4, vuol dire 4000 voti.
Non finisce mai sta cosa.
Sì, credo che il quarto scrutinio avvenga al terzo giorno, perché il primo giorno ne fanno uno e poi dal secondo giorno ne fanno 2 al giorno, quindi il quarto è il terzo giorno. Dovrebbe essere, adesso non vorrei sbagliarmi sul tecnicismo.
Comunque, qualche mese più tardi, questa è una notizia bruttissima, molto molto triste. No, vabbè, scherzi a parte.
Dopo Saddam Hussein.
Dopo, vabbè. Comunque, il 13 dicembre viene documentata la prima estinzione di un cetaceo. Poverino. Mi fa tanta tristezza.
È una notizia
cosa.
Che mi sfuggiva totalmente.
Anche a me in realtà, però è una cosa triste.
E mi sfugge ancora cosa fosse il nipote.
Povero animaletto, un cetaceo, c'è scritto.
Un cetaceo, sì, però che forma aveva? Era più una balena o più un balenottero? Non lo so.
Magari so. Ti sembro per caso un'esperta?
Anche un'orca assassina credo che sia un cetaceo.
Può essere.
Potrebbe essere qualsiasi cosa il nipote.
Comunque si è estinto, quindi non è più uno.
Non lo troviamo più. Non lo troviamo più.
Non è più un nostro problema.
Non c'è il rischio che ci sbattiamo mentre facciamo il bagno in mare?
Direi proprio di no. Anche perché bisogna anche capire a quale profondità vivesse questo animaletto. Che poi animaletto, non si sa se era un animaletto, poteva essere anche una cosa gigantesca.
Beh sì, molto probabilmente. Essendo un cetaceo, immagino che non fosse propriamente...
Vabbè, ripeto, non sono un'esperta di cetacei, quindi... Già tanto se so che cosa sono i cetacei. Comunque, dopo aver parlato bene o male degli eventi che hanno caratterizzato quell'anno, io passerei a parlare di sport, cosa che tu hai già spoilerato. Quindi parliamo del giorno 9 luglio, ovvero quando l'Italia ha vinto i campionati mondiali di calcio in Germania, battendo ai rigori la Francia. E... questo è il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, pensate, 24 anni dopo l'ultima volta. È una cifra di tempo.
È una cifra di tempo? Non lo so in realtà. Quello prima all'82 lo avevamo vinto nel 36, per cui nel 38. Per cui in fondo era stato più veloce questa volta.
Effettivamente. Comunque rimane il fatto che 24 anni non sono proprio...
Ora ne sono passati 12, o ne aspettiamo altri 12 per vincere, oppure magari si svegliano
magari
tutti.
Qualifichiamoci prima per i mondiali.
Magari qualifichiamoci.
Potrebbe essere un...
appunto, magari si svegliano tutti. Se non si svegliano e non ci qualifichiamo più, difficilmente...
Difficilmente vinciamo.
Anche l'altro giorno abbiamo fatto un pareggino scontatissimo, noioso, con un Portogallo che in fondo non mi sembra invincibile.
No, il Portogallo non è invincibile, ma anche quest'Italia direi che non si sta ritrovando a giocare come...
Come a quei tempi.
Come a quei tempi.
A quei tempi giocavano bene.
C'è da dire che c'erano anche tanti altri talenti che oggi non giocano neanche più, quindi...
Beh, che non giochino più ci sta. La gente invecchia, io sono invecchiato. Anche tu ti vedo sempre più vecchietta.
Ah, addirittura? C'è da avere le rughe? Quindi devo fare
no, le rughe ancora no, okay. Però sulla salute ti vedo più...
Mamma no, vabbè. Infatti... Oggi questo tono di voce, mamma mia, non ce la posso fare, già tanto che sono qui presente oggi.
Comunque, apprezziamo la tua presenza anche in questo caso.
Sì, grazie. Mi sacrificherò sempre per il bene dei miei ascoltatori.
Comunque c'è da dire su quella vittoria che è stata un po' una rivalsa anche per quello che era successo pochi mesi prima, per quello che è successo pochi mesi dopo, che è Calciopoli.
Ah, infatti ti stavo dicendo, continuiamo a parlare di calcio e io mi ricordo di questa cosa, ma non mi ricordo che cosa è successo in sé per sé. Che cos'è Calciopoli?
Calciopoli, quello che è successo fu che uscirono una serie di intercettazioni di dirigenti sportivi vari di grandi club italiani, tra cui le intercettazioni peggiori erano quelle di Moggi, che era un dirigente della Juventus. E...
Strano, no, non fatemi esprimere su questo argomento, perché come ho già detto potrei parlarci per ore.
E quello che successe più o meno fu che dando delle penalizzazioni a tutti i club... di cui le intercettazioni facevano emergere delle malefatte, di fatto la Juventus andò in Serie B, la classifica di quell'anno fu stravolta, vinse lo scudetto l'Inter sulla carta, cancellando i punti, la Roma arrivò seconda perché era l'unica, tra l'altro, che non ha, una delle pochissime che non aveva intercettazioni, di questo sono molto contento perché io sono romanista. E, però
allora,
la cosa
già il fatto che non sei juventino è un punto a tuo favore, quindi respiro. No vabbè, io tifo Napoli, quindi diciamo che anche con la Roma c'è un certo
c'era una volta il derby del sole, poi
c'era una volta,
poi si sono ammazzati tra tifosi e è passata questa cosa.
Però già il fatto che non sei juventino, questa cosa va bene. Comunque stavi dicendo appunto a proposito di Calciopoli.
A proposito di Calciopoli, io adesso non mi ricordo tutte le intercettazioni, però mi ricordo che una delle intercettazioni fu che un giorno Moggi chiuse in uno spogliatoio un arbitro. Infatti lui credo che fosse stato indagato anche per sequestro di persona. E insomma avevano questo sistema per cui gli arbitri favorivano determinate scelte, favorivano determinate partite, a volte c'era un sistema di favoreggiamento anche nella selezione degli arbitri, quindi mandavano un arbitro ad arbitrare una partita specifica se era un arbitro fidato, e fu un bel casino. L'anno dopo la Juventus giocò in B, metà di quella squadra nazionale che aveva vinto nell'estate il mondiale veniva dalla Juventus e venne spacchettata per mezza Europa. Cannavaro andò a giocare per esempio al Real Madrid, quindi il nostro capitano del mondiale che aveva alzato la coppa era emigrato. e ha vinto il pallone d'oro da emigrato l'anno dopo, però, quindi non bisogna dire fare spoiler sugli altri anni.
Non si spoilerà, qui non si spoilerà nulla. Comunque, scusa, a proposito di questo, qualche giorno fa, ora non ricordo di preciso quando, c'è stato, se non sbaglio, il weekend scorso, quindi non questi giorni, insomma, ma quello prima, quello precedente, c'è stato Milan-Juve o Juve-Milan, ora non ricordo dove hanno giocato, e è uscito un video in seguito dove appunto c'erano i giocatori della Juve che erano già pronti nel tunnel, no? Prima di uscire, e i giocatori del Milan ancora dovevano arrivare. L'arbitro, anzi gli arbitri, hanno cominciato a salire la scalinata verso il campo, appunto, e ora non mi ricordo, Chiellini e un altro giocatore della Juventus, che ora non ricordo chi sia, sono andati dietro all'arbitro, hanno cominciato a parlargli di dare un rigore a un determinato giocatore della Juventus, e diciamo che Chiellini parlava con l'arbitro, mentre l'altro giocatore, che ora non ricordo, dovrebbe essere Dybala, guardava sotto per capire quando arrivavano i giocatori del Milan e tornare a mettersi in fila per fare l'ingresso sul terreno di gioco. Quindi non è che siano cambiate proprio tanto le cose in questi ultimi 12 anni.
Ma se non sono cambiate, non lo so. Lì c'erano state delle indagini grosse che avevano anche, diciamo, scoperchiato quello che era il sistema. Ci sono un sacco di, diciamo, retroscena, anche storie che raccontano storie parallele. C'è qualcuno che dice che Calciopoli non è partito perché è stato scoperchiato effettivamente un sistema, ma è stato un modo per eliminare Moggi dalla Juventus perché per la famiglia Agnelli aveva troppo potere. Però queste, il rischio che diventino chiacchiere da bar è enorme, ma sullo sport d'altra parte è facile, no? Trasformare tutto in chiacchiere da bar.
Qualsiasi cosa è possibile trasformarla in chiacchiere da bar.
Sicuramente c'è che una squadra molto più forte delle altre dopo crea anche un sistema e un, diciamo, moto di approvazione nei suoi confronti, potremmo dire. Quindi un po' di storie potremmo averle ancora in futuro.
Comunque ho notato che stiamo parlando da 20 minuti, quindi dobbiamo tagliare un momento e continuare a parlare di sport parlando di quanto è successo il 29 ottobre sempre dell'anno 2006, ovvero che Nicky Hayden si aggiudica il campionato mondiale, ovviamente, di MotoGP, secondo l'italiano Valentino Rossi.
A me Nicky Hayden è sempre stato un po' antipatico, devo dire. Non sono un grande amante dei motori, quindi Formula 1, MotoGP non li seguo, però tendo ad avere qualcuno più simpatico, qualcuno meno. Nicky Hayden non è mai stato tra i più simpatici.
No, ma in realtà io li seguo abbastanza, soprattutto la MotoGP, la Formula 1 neanche più di tanto. E, però, lo so che tanti mi odieranno, ma io non tifo Valentino Rossi, ma tifo... allora, per quanto riguarda gli italiani, mi sbilancio su Dovizioso, mentre però la mia vera... Diciamo che il mio vero tifo va alla Spagna, a Marc Márquez. Sì, lo so, probabilmente sarò odiata da tutto il pubblico.
Ho una faccia molto perplessa, anche se non la potete vedere.
Esatto, io la vedo, sono sicuro.
Sono perplesso anche per gli ascoltatori.
Esatto, basti tu per tutti. Comunque, ho sbagliato l'ordine cronologico degli eventi sportivi, ma non fa niente. Comunque, il 20 giugno, sempre ovviamente del 2006, la squadra di Treviso, la Benetton Treviso, vince il suo quinto campionato italiano di basket, battendo in finale a gara 4 la Fortitudo di Bologna, con appunto un 3-1 nella serie, ovviamente gara 4, per forza di cose. Mentre, cosa è successo nell'NBA?
Nell'NBA i Miami Heat vincono il loro primo titolo E in gara 6 battono i Dallas Mavericks e la serie finisce 4-2. E questa è una notizia, era la grande apertura, il grande inizio di LeBron James della sua carriera, che ancora è sfavillante, ancora arrembante. LeBron James proprio ieri ha portato la sua squadra a vincere, quindi insomma 2006-2018, da 12 anni è al top dell'NBA LeBron James. Eh?
Tanti adesso sono i grandissimi giocatori dell'NBA, ma LeBron James è sempre LeBron James.
Io sono un altro, ecco, io qui invece faccio il tuo ruolo.
Ti sbilanci?
Mi sbilancio. Io sono un tifoso degli Warriors da quando non erano...
Siamo in due.
Non erano cioè non vincevano un cavolo, perché... Mi sono ritrovato per caso a San Francisco a vedere una partita degli Warriors nel 2010 e erano veramente scarsi in quel momento. Non c'era ancora il quintetto delle meraviglie che in questi anni ha vinto tutto, però io poi ho continuato a tifare i Warriors e quindi anche in questa gara che è stata negli ultimi anni LeBron James contro Warriors, ho sempre tifato Warriors.
Anch'io sono una grandissima tifosa dei Warriors per quanto riguarda l'NBA. Per quanto invece riguarda il basket italiano, ovviamente il mio cuore sta per l'Aquila Basket di Trento, perché per forza di cose, io essendo trentina. Comunque, bene, dopo aver parlato di sport, che canzone hai scelto per la fine di questo secondo blocco?
Ma io manderei Hips Don't Lie di Shakira. Shakira, Shakira.
La tua intonazione è perfetta. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, woman, go man, so be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance, cannot ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body.
Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia.
En Barranquilla se baila así,
sí. En Barranquilla se baila así.
Yeah, she's
still sexy AM and fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bo-bop, zo-bop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting. No fighting.
Eccoci Shakira, eccoci di nuovo. Allora, parliamo di musica. Che canzoni abbiamo selezionato, a parte ovviamente quelle che stiamo ascoltando?
Abbiamo selezionato gli Sister Sister, I Don't Feel Like Dancing.
Che era una canzone che, ora non ricordo il ritmo, ma mi ricordo che l'ascoltavo tantissimo.
Io mi ricordo che era una di quelle che ti ammorbavano nella radio, la mandavano ogni due per tre. Terribile. Poi a quei tempi c'era MTV che andava forte, MTV. Mandava i video, veramente mandava
il vero
video.
MTV.
Era veramente music television.
Comunque, la seconda canzone che abbiamo selezionato è Breaking Free, che non so se tu ti ricordi il film High School Musical. Non te lo ricordi?
Me lo ricordo, purtroppo ho anche questo ricordo. Certe cose vorrei rimuoverle, però invece me le ricordo.
Una delle tante canzoni che hanno fatto la storia di quel film, che io ricordo benissimo, l'ho rivisto tra l'altro, che non è, che non è tanto.
Ogni questo
tanto
non depone a tuo favore?
Ogni tanto mi prende la nostalgia, mi guardo dei vecchi film, anche cartoni animati.
Io mi ricordo che il protagonista aveva proprio una faccia da schiaffi.
Zac Efron,
ecco come si chiamava.
Zac Efron era... È vero, al tempo aveva una gran faccia da schiaffi, ma adesso è diventato un gran figo invece.
Non so perché, ma non ne dubitavo che a te piacesse.
Non è che mi piace, è che sono obiettiva e quindi quindi dico che è diventato un gran figo.
Diciamo da una scala da 1 a Tancredi è vicino a Tancredi.
Ovviamente. Comunque, successivamente abbiamo scelto Chasing Cars degli Snow Patrol. Che poi è stata rifatta. Tu hai mai visto Grey's Anatomy?
No, è una delle cose che mi mancano
questo
nella
non
vita
va bene. Comunque è stata rifatta per una puntata di Grey's Anatomy o per più di una puntata. Comunque è stata appunto rifatta dagli attori di Grey's Anatomy quando appunto successe un incidente a una delle protagoniste. Quindi lei più altri due degli attori cantarono questa canzone più altre due o tre canzoni, se non sbaglio, molto famose, appunto rifatte dal cast.
E per ultima abbiamo scelto i Red Hot Chili Peppers con Snow, che è stato un successo incredibile.
Sì, sì. Io ancora l'ascolto ogni tanto, cioè i Red Hot, io avevo anche il CD tra l'altro, ma mi ricorderò per sempre una volta...
Sempre a 9 anni, ricordiamo, tutto
sì,
ciò.
Sì, sempre a 9 anni.
Era una bambina precoce.
Era una bambina molto precoce, molto intelligente. No, non è vero. Comunque, io mi ricordo che qualche anno fa, ora la mia cuginetta ha 9 anni adesso, se non sbaglio, sì, perché siamo nel 2018, quindi lei ha 9 anni adesso, quindi l'età che avevo io nel 2006, e la sua mamma ha ancora, quindi mia zia ha ancora il CD dei Red Hot, ovviamente quello vecchio. Ogni tanto passa in radio qualche canzone dei Red Hot e mi ricordo che una volta la mia cuginetta disse: ma mamma, ma ci hanno rubato il CD, perché la stanno mettendo alla radio la canzone, ci hanno rubato il CD, no, non funziona così. Allora lì si è messa a spiegare, ma mi ricorderò per sempre la sua faccia, aveva imbruttito veramente
questi ladri di CD.
Esatto, gli speaker della radio, aveva detto.
Beh, interessante pensare che sia in copia unica un CD.
Vabbè, aveva tipo 6 anni.
Lo hanno fatto un gruppo di rapper americani, mi sembra il Wu-Tang Clan, che ha fatto un CD in copia unica e l'ha venduto a 1 milione di euro.
Ah,
di dollari. Vabbè. A 1 milione di dollari.
E Cioè, quindi lo poteva comprare una persona sola?
L'ha comprata una persona sola e poi l'ha messa tipo su YouTube. Quindi ha speso 1 milione, ha l'unica copia fisica, però poi l'ho messo disponibile per tutti.
Ma non ha molto senso, però.
Vabbè, io che ti devo dire? È un investimento, diciamo che è un investimento.
Non lo metto in dubbio. Passiamo a parlare di cinema. Allora, abbiamo
Non va in vacanza.
L'amore non va in vacanza, dimmi che l'hai visto, ti prego.
Io non so di che film si tratti.
Ma peccato, peccato, perché è un bel film, nel senso che sì, è una commedia romantica, molto...
Mi sa che è per questo che non l'ho visto.
Molto tranquilla, con Cameron Diaz e Jude Law.
Brava altro. Cameron Diaz.
Sempre. Brava, è anche molto bella, tra l'altro.
Sempre amata.
Già. E Jude Law, che anche lui, diciamo che... Sta il fatto suo.
Ho visto proprio ieri come interpreta Silente ultimamente.
Ah, ma sai che ho visto un video su Facebook di... C'era una cosa di Harry Potter. Io Harry Potter non l'ho mai visto, te lo dico.
Ignorantissimo.
Lo so,
molto grave questo.
Ma sai perché? Perché il primo Harry Potter, il film, è uscito che io ero proprio piccola piccola. E mi ricordo che mio fratello me l'ha fatto vedere, che io avevo 4 anni. Quindi la scena finale del primo Harry Potter, non so se ce l'hai presente, quando c'è il Voldemort, mi pare che si gira, c'è la doppia faccia, ora non
sì,
ricordo
sì.
Bene. Io sono rimasta troppo
traumatizzata.
Traumatizzata da quella scena, quindi ho detto no, basta, non mi rivedo. No, invece
io faccio
l'inizio del secondo e mi ero innamorata dell'elfo. Come si chiamava?
Dobby,
quando faceva volare la torta in testa alla zia di Harry, bellissimo.
Ecco, io invece faccio parte di quella generazione che è la stessa della figlia della Rowling, perché la Rowling ha scritto gli Harry Potter come se fossero libri da leggere per la figlia. Avendo la stessa età della figlia, praticamente mi ritrovo che sono cresciuto insieme a Harry Potter, quindi ho questa passione che va oltre la norma e l'accettabile, per cui ieri sono andato a vedere Animali Fantastici 2, che è appena uscito, dove c'è Jude Law che fa Silente da giovane e c'è Johnny Depp, protagonista del secondo film del 2006 che stiamo per citare, che invece fa il cattivo.
Qual è il secondo film che stiamo per citare, quindi? Oh, ma tu spoileri sempre tutto, comunque.
Lo so, ho dei tempi molto, molto, molto radiofonici.
Comunque, qual è il secondo film che stiamo per citare?
Pirati dei Caraibi. Quale però?
Che numero è questo?
Non ne ho la più pallida idea. Su Pirati dei Caraibi mi sono perso, perché sono un po' tutti uguali, secondo me.
Sì, sono tutti uguali alla fine. Quella è la trama.
La maledizione del forziere.
Esatto.
Penso che sia quello dove c'era il cuore dentro al forziere.
Può essere.
Probabile.
Sì, no, ma intendevo quale numero, il primo, il secondo, il terzo. Non
ma
ricordo.
Sarà il terzo, il quarto, il quinto, chi lo sa.
Tanto ormai sono tutti uguali. Ma li hai visti tutti tu questi?
Ma chi lo sa, perché sono talmente tanti e tutti uguali.
Sono tutti uguali che dici, ne vedo uno, li ho visti tutti.
Io mi ricordo il primo, La maledizione della prima luna, bene, e tutti gli altri no. Non bene.
Non è che ci sia tanto da...
Terzo film
La ricerca della felicità,
Will Smith
e suo figlio.
E suo figlio,
film strappalacrime anche questo.
Mamma mia, il sogno americano riproposto.
Non permettere mai a nessuno, com'era? Non permettere mai a nessuno di dirti. Non mi ricordo, comunque fatto sta che
il sogno americano riproposto all'infinito. La povertà, però raccontata bene anche.
Sì, raccontata molto
dai,
bene.
Poi, è un bel film, è un gran bel film.
È un gran bel film, poi c'è da dire che...
Diciamo che in questa lista che ci hai preparato è sicuramente quello che spicca.
Ok, molto bene. C'è da dire poi anche che il figlio di Will Smith era abbastanza piccolo, ma è stato un gran...
Una grande spalla.
Esatto, una grande spalla. È stato davvero bravo. Si è aperto, diciamo, poi a quello che sta facendo tuttora. Comunque, quarto e ultimo film selezionato:
Notte prima degli esami, oggi.
Perfetto. Notte prima degli
non
esami.
Non c'era Vaporidis. O c'era Vaporidis?
C'era Vaporidis.
Anche in questo.
C'erano tutti e quattro anche in questo.
Cioè, sono gli stessi che hanno fatto 82 e 2006.
Esatto, cioè, sono gli stessi. Che poi ora non ricordo. Ah no, vabbè, ovviamente era in questo che poi c'era naturalmente tutta la scena del
sesso.
A parte quello
c'erano scene di sesso?
c'era una scena di sesso che è stata girata su un treno perché lui si era innamorato di lei, ma lei non voleva una relazione fissa perché poi è dovuta andare in Francia e sul treno per la Francia, lui l'ha inseguita praticamente sul treno per la Francia la notte prima degli esami ovviamente. E lì è stata girata appunto questa scena di sesso, è presente, no, con il vetro appannato e così.
Sì, diciamo che da Titanic in poi questi vetri si appannano sempre.
Esatto, ne stavo parlando giusto l'altro giorno con il nostro professore di come si chiama? Di semiotica.
Pensavo di sesso.
Vabbè, lui ne parla sempre comunque, quindi non si sa come. Tutte le lezioni sue si arriva a parlare di sesso, non si sa come.
Mi sa che dipende proprio dalla semiotica.
Tu dici, eh? Comunque,
dico.
Niente, poi c'è appunto tutta la scena di loro che vanno in un pub a vedere la finale appunto dei mondiali del 2006. A proposito di cinema, andiamo a parlare di premi Oscar.
Premi Oscar.
Io ovviamente non li ho messi tutti perché tutti erano davvero troppi, ma ho selezionato quelli diciamo principali, ovvero il miglior film, la regia, attore, attrice, protagonista e non, insomma, quelli proprio principali.
Io mi sono guardato la lista e ti dirò, non ne ho visto quasi nessuno. Mi
ma sai neanch'io?
Miglior film, Crash Contatto Fisico.
Regia di Paul Haggis, come si dice? Scusa, la mia pronuncia inglese.
Non saprei, ma film non visto. Miglior regia.
Miglior regia va
ad Ang Lee.
Ang Lee per I segreti di Brokeback Mountain.
Che so di che parla, ma non ho mai visto.
Bene, perfetto. Direi che non fa una piega.
Però parla di questi cowboy gay che si amano, più o meno. Il riassunto è questo, no?
Perfetto. Miglior attore protagonista.
Philip Seymour Hoffman per Truman Capote a Sangue Freddo. Questo forse l'ho visto quando si è suicidato Philip Seymour Hoffman. Quindi pochi anni fa. Credo si sia suicidato, se non ricordo male, o è morto di qualcosa.
Hoffman è parente di Dustin Hoffman?
No. Questo è l'attore quello rossiccio, non ce l'hai presente?
No, non ce l'ho
presente. Dopo...
Vabbè, sono ignorante in materia di cinema.
Te lo guardi su Wiki.
Su Wiki. Miglior attrice protagonista?
Reese Witherspoon, mai sentita nominare.
Manco io, ma...
Quando l'amore brucia l'anima, film mai sentito nominare.
Walk the Line. Non so che cosa sia, giuro non so che cosa sia.
Miglior attore non protagonista, George Clooney. Per Siriana, che era un bel film, questo l'ho visto.
Io no, adoro George Clooney, ma non ho mai visto.
È un bel film di quelli impegnati, era il periodo in cui George Clooney provava a essere molto impegnato. Credo che... fosse anche produttore o coproduttore lui in quel film, credo.
Io comunque adoro George Clooney, sarò molto tradizionalista, si dice sì. Ma uno dei film che adoro di più, o meglio tre dei film che adoro di più con George Clooney è Oceans.
Bellissimi.
Danny Ocean è un classico.
Quelli lì bellissimi. Io non ho visto adesso quello che è uscito nuovo con le donne.
Ocean's 8, non ti perdi niente, tranquillo. È veramente
però non mi dire così
copia.
Perché siccome sono fan della serie me lo devo vedere. Poi io sono fan di Rihanna. Che
sì, ma a parte che
pare
si vede
che
poco
comparirà
niente,
Rihanna in sì, questo ma... film, per cui
ti ripeto, non ti perdi assolutamente niente non vedendolo, anche perché è davvero molto... cioè, è copiato alla fine. Diciamo, l'attrice protagonista, che se non sbaglio è Sandra Bullock, interpreta la sorella di Danny Ocean.
Sì, questo l'avevo capito dal trailer.
Insomma, comunque vabbè, non è niente di che. Se te lo vuoi vedere,
vedrelo,
poi mi fai sapere. Comunque, miglior attrice non protagonista, Rachel...
Rachel Weisz, The Constant Gardener, La cospirazione.
Questo
il film non
l'ho
visto,
dai.
Io no.
Io forse sì. Però
bene.
Ovviamente anni dopo, non quando avevo nove, non lo so, non ho idea. Comunque, miglior film straniero va a Il suo nome è Zozzi.
Maledetti Zozzi.
Regia di Kevin Hood. Ah, dal Sudafrica, ecco perché non riuscivo a capire la pronuncia. Comunque Zozzi, non si sa chi sia, ma...
Invece per la miglior scenografia premiarono Memorie di una Geisha con John Muir e Gretsch Rau, che erano gli scenografi, e Memorie di una Geisha è un altro film che io non ho mai visto, ma più o meno so di che parla. Cioè di
io
una
pure
geisha.
Ne ho sentito parlare tanto, ma non l'ho mai visto in prima persona, ecco. Comunque, miglior colonna sonora?
Di nuovo il film I Segreti di Brokeback Mountain.
Lui.
E la colonna sonora era di Santaolalla.
Gustavo Santaolalla. Ma
sarà stato un messicano o era uno italiano? Chi lo sa?
Non si sa.
Potrebbe anche essere messicano, come
mentre
anche italiano.
Scusate, il miglior documentario, il premio per il miglior documentario va a La Marcia dei Pinguini, di regia di tu sai in inglese il francese?
Luc Jacquet.
Perfetto.
Il mio francese molto buono.
L'hai visto tu questo documentario?
Qui è quello con Fiorello che dalla voce pinguini?
Può essere, mi sa proprio di sì. Io l'ho visto.
Mi sa che lo vidi ai tempi, quindi.
Io adoro i pinguini, quindi l'ho visto un sacco di volte. E ho ancora il DVD masterizzato, hai presente quando masterizzavi i CD?
Questo è illegale e io non lo direi in un programma radio. Poi se ci sente la Guardia di Finanza, diamo la colpa alla zia cattiva di Beatrice.
Sempre quella dei Red Hot di prima, che ha prestato il CD alla radio per mettere la canzone. Comunque, a proposito di premi, andiamo a parlare dei premi Nobel. Allora,
fai una lista?
Li elenchiamo molto tranquillamente, anche perché la maggior parte dei nomi che leggo io non so neanche chi siano, quindi non fa niente. Comunque, premio Nobel per la medicina:
Andrew Fire e Craig Mello.
Mello anche mi sembra un nome molto italianizzato. Comunque, premio Nobel per la fisica:
John Mather e George Smoot.
Quello per la chimica invece:
Roger Kronberg.
Kronberg. Non ti preoccupare. Quello per l'economia invece:
Edmund Phelps.
Phelps, parente del nuotatore?
Probabilmente sì.
Di quel gran figo del nuotatore?
Che bel fisico quel nuotatore, eh? Continuo a preferire anche lì la Pellegrini, però questi sono gusti personali, diciamo.
Sono cose...
Per la letteratura:
Orhan Pamuk.
Che non sappiamo chi
non
sia.
Non mai sentito nominare, mentre so che invece tu più o meno conosci colui che ha vinto il Nobel per la pace.
Nel 2006 il Nobel per la pace l'ha vinto Muhammad Yunus, che è un indiano che si è inventato il microcredito, cioè quel sistema per cui in alcuni paesi, diciamo, del cosiddetto terzo mondo riuscivano ad accedere a un microcredito per avviare delle piccole attività e quindi diciamo che era un Nobel per la pace in funzione sociale.
Ma che figata!
E questo è quanto.
E questo è quanto, quindi anche per oggi abbiamo finito. Siamo stati bravissimi perché siamo stati nei tempi. Quindi anche per oggi abbiamo finito, io ti ringrazio di essere stato con noi.
E io ti ringrazio per avermi invitato.
Su questa tua grande cultura, soprattutto calcistica.
Non lo dire ai miei amici, per cui sono sempre quello che ne sa meno.
Perfetto. E niente, lascio a te il lancio dell'ultima canzone. Noi ci risentiamo la settimana prossima con Correva l'anno,
Rihanna, SOS.
I'm obsessive when just when thought of you comes up. And I'm aggressive just when thought I'm close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue. Cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. I can't take it, see it don't feel right. S-O-S, please someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are
feeling open. And boy, your love's enough with words and spoken. I said, boy.